la Bibbia è presenza del Signore tanto quanto lo è l'Eucaristia. Quindi vedete, la Bibbia è un libro che dal punto di vista culturale per tutti, per il credente è fondamentale, perché per il credente la fede si basa su due gambe: una gamba è l'Eucaristia, l'altra gamba è la Bibbia. Se vi manca una gamba siete zoppi, non potete camminare nella via del Signore. Quanti sono i libri della Bibbia? Attenzione, dobbiamo distinguere la Bibbia ebraica e la Bibbia cristiana. Ovviamente la Bibbia ebraica non contiene quello che noi chiamiamo il Nuovo Testamento, che ci parla di Gesù, che non è accolto come il figlio di Dio dai nostri fratelli ebrei. La Bibbia ebraica si compone di 24 libri. Questi 24 libri si dividono in legge, profeti e scritti. Che cos'è la legge? La legge sono i primi 5 libri della Bibbia, detti anche pentateuco. Sapete che la parola penta vuol dire 5. E questi libri sono Genesi, che ci parla della creazione del mondo, Esodo, che ci parla della liberazione degli schiavi di Israele dal potentato, dall'oppressione del faraone fino alla terra promessa. Poi abbiamo il Levitico, cioè il libro del culto, perché la tribù di Levi era la tribù sacerdotale. I Numeri, chiamato così non perché dei numeri, ma perché inizia con un grande censimento di Israele, quindi con tanti numeri. E poi il Deuteronomio, il libro che narra la seconda promulgazione della legge da parte di Dio sul Monte Sinai. I libri storici sono 16 e narrano la storia di Israele. Pensate al libro di Giosuè, al libro dei Giudici, al libro di Samuele, ai libri dei Re. Poi ci sono i libri sapienziali, che raccolgono la sapienza di Israele, che sono 7, e i libri profetici, che raccolgono le parole dei profeti, che sono 18. Gli ebrei a un certo momento, voi lo sapete, si espandono in tutto il mondo. Si espandono in tutto il mondo e non parlano più l'ebraico, ma parlano quello che era l'inglese dell'antichità, cioè il greco. Allora sentono il bisogno di tradurre la Bibbia ebraica in greco. È la cosiddetta traduzione dei 70. Perché? Perché dice la tradizione ebraica che 70 saggi si misero ciascuno per conto loro a tradurre la Bibbia, e poi quando si confrontavano le 70 traduzioni, per il miracolo divino, erano perfettamente uguali parola per parola, lettera per lettera, tutte quante. Se voi fate delle traduzioni di un compito di inglese e di francese, fate esattamente la stessa traduzione. È un modo di dire che il Signore aveva ispirato anche la Bibbia greca dei 70. Questa Bibbia dei 70 si compone di 35 libri. Ma perché questo? Perché oltre ai libri dell'Antico Testamento ebraico, cioè i 24 libri della Bibbia ebraica, si compone anche dei libri cosiddetti deuterocanonici, cioè secondo canone, che sono quei libri i quali non sono stati confermati dai profeti, non sono stati scritti in ebraico, ma sono stati scritti direttamente in greco, e allora gli ebrei non accettano questi libri deuterocanonici come ispirati, li accettano come sapienziali, come importanti, ma non come parola di Dio. Quali sono questi libri? Vi dico queste cose perché poi li sentite dire a messa, li sentite nominare. Sono 4 libri storici, cioè il libro di Tobia, il libro di Giuditta e i 2 libri dei Maccabei. Poi c'è un libro profetico, che è quello di Baruch, che era il segretario del profeta Geremia. Poi 2 libri sapienziali, cioè il Siracide e la Sapienza, e poi alcune sezioni minori del libro di Ester e del libro di Daniele. I cosiddetti deuterocanonici, cioè scritti dopo e scritti già direttamente in greco e non in ebraico, non sono accettati come ispirati né dagli ebrei ma neanche dai protestanti. La Bibbia ebraica però, oltre ai libri cosiddetti deuterocanonici, la Bibbia dei 70, quella greca, comprende anche 4 libri che noi chiamiamo apocrifi. Alla fine vi spiegheremo cosa sono gli apocrifi, cioè terzo, quarto Maccabei, Odi di Salomone, Salmo di Salomone. Invece la Bibbia cattolica comprende 73 libri, di cui 46 dell'Antico, o adesso meglio si dice del Primo Testamento, e 27 del Nuovo Testamento. Vi dico una particolarità: la lingua ebraica è una lingua soltanto consonantica, cioè si scrivono solo le consonanti, non esistono le vocali. Faccio un esempio: se io devo dire pizza, scrivo solo P-Z-Z. Però voi capite, all'inizio chi legge solo le consonanti riesce a ricostruire con facilità. Ma col passare del tempo capita che non si capisce più bene che cosa voleva dire questa parola. Se io su una lavagna scrivo P-Z-Z, voi potete pensare a pizza, ma può essere anche pozzo, può essere anche pazzo, può essere anche pezzo, può essere anche puzza, e così via. Allora che cosa succede? Nel X secolo d.C., quindi quasi 1000 anni dopo Gesù, un gruppo di studiosi ebrei, cosiddetti masoreti, si mettono a mettere le vocali piccoline tra una consonante e l'altra. È il cosiddetto testo masoretico della Bibbia, che è già un'interpretazione, perché non siamo sicurissimi che quando c'era scritto PZZ significasse pizza o non pozzo, puzzo, pazzo, pezzo e così via, capito? Però la Bibbia masoretica, essendo nata in ambiente ebraico, cioè da studiosi, da grandi rabbini, cioè da grandi maestri, sicuramente ci aiuta moltissimo a capire la Bibbia originale. Come era scritta la Bibbia? La Bibbia era scritta o su pergamena o su papiro. Pergamena è un modo che è stato inventato nella città di Pergamo, in Asia Minore, in Turchia. Sapete che cos'è? Sono pelli di pecora, si scuoiava la pecora, povera pecora. Poi si faceva essiccare la pelle della pecora, e quando era ben essiccata si scriveva sulla pelle della pecora, quasi incidendo, quindi è la cosiddetta pergamena. Altre volte noi abbiamo i papiri, vi saprete tutto, perché sapete che li hanno inventati gli egiziani prendevano questo particolare tipo di canna che si chiama papiro, e schiacciavano bene le foglie, le pressavano, eccetera, e scrivevano su questa foglia pestata, che diventava il cosiddetto papiro. Capite chiaramente che le pergamene si conservano molto di più, perché scrivono una cosa sulla pelle della pecora resta. Scriverla su una fogliolina resta meno. Comunque, a noi le Bibbie, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, sono arrivati o sotto forma di papiri, per esempio di papiri ne abbiamo circa 72 in questo attualmente trovati di Bibbie antiche, oppure sotto forma di pergamene, ne abbiamo 72, oppure di papiri, e ogni tanto, come sapete, gli archeologi scoprono ancora qualche nuovo papiro. Io vi voglio dire alcune cose per farvi capire come si legge la Bibbia. Prima di tutto, che cosa non è la Bibbia? La Bibbia non è un libro di storia, o perlomeno non è la storia come la intendiamo noi. Noi per storia intendiamo la cronaca, intendiamo la narrazione dei fatti, tutto il calcio minuto per minuto, per capirci. Invece per gli antichi fare storia era fare teologia, cioè scorgere al di dentro e al di sotto degli avvenimenti l'azione di Dio o l'azione del fatto. Questo perché è importante? Perché, per esempio, vi do alcuni esempi: quando voi nella Bibbia trovate un numero, questo numero non vuol dire esattamente l'unità numerale come è per noi, vuol dire più genericamente qualche cosa di simbolico. Quando c'è 3 è il segno della perfezione e soprattutto il segno di Dio. Il 4 è segno dell'uomo e della creazione, i 4 punti cardinali, i 4 venti. Il 40 vuol dire il tempo voluto da Dio. Faccio qualche esempio importante. Quando avete sentito, chi di voi è andato a messa qualche domenica fa, all'inizio della Quaresima, che Gesù stette nel deserto 40 giorni e 40 notti senza mangiare e senza bere, non è possibile. da medico ve lo dico, si può stare 40 giorni senza mangiare, ma se state 3 giorni senza bere vi disidratate e morite. Ma un petit bread è un modo simbolico per dire che è stato nel deserto il tempo voluto da Dio. Quindi noi non sappiamo se Gesù è stato nel deserto tentato da Satana da 3 giorni o 3 anni. Sappiamo che è stato lì il tempo che Dio Padre aveva stabilito. Così quando diciamo che il popolo di Israele è stato 40 anni nel deserto, tra l'uscita dall'Egitto all'arrivo nella terra promessa, ci pare strano che per fare questo percorso, che si può fare anche a piedi 3 mesi, ci abbia messo 40 anni. Ma è un modo simbolico per dire che il popolo di Dio è stato nel deserto il tempo che Dio aveva stabilito. Quindi vedete, dobbiamo cominciare a capire questi significati particolari. L'esempio più clamoroso è dato da San Luca, che io amo molto perché come me faceva due mestieri. Voi sapete che San Luca era il medico personale di San Paolo ed era anche un bravo biblista, perché ha fatto un Vangelo e ha fatto gli Atti degli Apostoli. Ecco, San Luca dice nel suo Vangelo che Gesù è asceso al cielo la sera di Pasqua. Negli Atti degli Apostoli, quindi al primo capitolo del suo libro successivo, Luca dice che Gesù è asceso al cielo 40 giorni dopo Pasqua. Allora, è salito la sera stessa o 40 giorni dopo Pasqua? Non lo sappiamo. È un modo per dire che è salito al cielo quando il Padre aveva stabilito di farlo scendere, cioè nel tempo voluto da Dio. Perché 40, come ho detto, è simbolico, come tutti i numeri, non va mai preso alla lettera, ma va ovviamente interpretato. Secondo, la Bibbia non è un libro di scienza, non se ne occupa affatto, ma usa la mentalità, le credenze, i modi di vivere di coloro che hanno scritto per esprimere i suoi valori. Sant'Agostino diceva: non si legge nel Vangelo che il Signore vi abbia detto vi mando lo Spirito Santo che vi insegnerà come si muovono il sole e la luna. Voleva fare dei cristiani, non dei matematici. E non so se qualcuno di voi conosce Galileo Galilei, e Galileo Galilei citava spesso un cardinale del suo tempo molto importante, il cardinale Baronio, il quale diceva che la Bibbia è stata insegnata per insegnarci come si vada al cielo, non come vada il cielo, non come funzionino gli astri celesti. Ecco perché la Bibbia non ha velleità storico-scientifiche, ma teologiche, espresse con i generi letterari, con i modi di esprimersi del tempo dello scrittore. Attenzione, questo è molto importante perché? Perché per esempio non c'è nessuna contraddizione tra l'ipotesi evoluzionista e la Bibbia. Se voi aprite la Bibbia vedete che Dio ha preso del fango, ha fatto l'uomo, gli ha soffiato dentro il suo spirito, questo si è animato, eccetera, eccetera. Ma non vuol dire che sia avvenuto così, è un modo simbolico, è un genere letterario per dire che cosa? Che Dio ha voluto gli uomini e che Dio in essi ha messo una parte di sé, ha messo dei valori grandi che noi chiamiamo spirito, anima in modo occidentale, ma che per l'ebreo è l'autocoscienza, è la capacità di libertà, è la capacità di decidere. Allora vedete bene che la Bibbia non ci dà delle nozioni scientifiche sulla creazione. Questo non vuol dire che ci conti delle palle, ma ci dà dei valori, ci dice delle realtà espresse in maniera simbolica, espresse attraverso dei generi letterari, del modo di scrivere, che non sto a spiegarvi, ma si chiamano il mito, la saga, eccetera, che sono dei racconti di tipo allegorico, di tipo simbolico, di realtà, di verità. Quindi non è necessario essere dei creazionisti. Voi sapete che soprattutto ci sono alcuni movimenti protestanti che interpretano la Bibbia alla lettera e dicono che Dio ha creato il mondo in 6 giorni, eccetera, eccetera. No, non è quello, secondo me perlomeno, il modo corretto di leggere la Bibbia, perché la Bibbia vuole esprimere attraverso la mentalità del tempo dei valori, delle realtà che non sono di tipo scientifico, ma sono di tipo teologico. Terzo, la Bibbia non è un libro di filosofia. che è una disciplina ignota all'ebraismo. E allora che cos'è la Bibbia? La Bibbia è la grande risposta ai grandi problemi dell'uomo. Non so se voi, io credo di sì, perché siete ragazzi intelligenti, vi siete già chiesti da dove vengo, dove vado, che senso ha la mia vita, come devo viverla, esiste un assoluto, come posso rapportarmi con lui, esiste qualche cosa oltre la morte? Voi sapete che a queste grandi domande, il perché del dolore, della sofferenza, il senso del vivere, il senso del morire, sono state tentate varie risposte nei secoli dai filosofi, dai grandi pensatori, ma non siamo arrivati a delle conclusioni soddisfacenti per tutti. E allora ecco che ci sono tre religioni che dicono che invece Dio ha parlato. Quindi l'approccio rivelativo, non sono gli uomini che sono arrivati alla verità, ma è Dio che ha rivelato la verità. Queste tre religioni, guarda caso, sono le religioni del libro, cioè l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo, che ha un altro libro che è il Corano. Allora, che cos'è la Bibbia? La Bibbia per il credente, come insieme dell'Antico e del Nuovo Testamento, è il libro che testimonia che Dio ha parlato in Gesù Cristo e che lo ha resuscitato il terzo giorno. Questo è il kerygma, questo è l'annuncio, l'annuncio per eccellenza, che cioè un uomo, un falegname di Nazareth, 2000 anni fa, ha vinto la morte, e quindi se ha vinto la morte ha vinto la natura, quindi è soprannaturale, mi seguite in questi passaggi, quindi è quello che noi chiamiamo Dio. Ecco quindi il primo aspetto della Bibbia, annunciarci che un uomo è risuscitato e che quindi è Dio. Ma non basta questo, io potrei credere che Gesù è risuscitato e fregarmene. Giacomo nella sua lettera dice che anche i demoni credono, eppure non sono discepoli del Signore. Allora il secondo passaggio è invece l'aspetto rivelativo, cioè se quest'uomo ha vinto la morte e quindi è Dio, quello che lui mi dice è molto importante, quello che lui mi dice è la verità, quello che lui mi dice mi coinvolge, quello che lui mi dice mi chiama una risposta. E allora ecco l'atteggiamento della fede, ecco allora l'aspetto rivelativo della Bibbia, che ci dice, no? Che cosa Dio ci dice sul grande senso della vita, sul senso del morire, sul senso della sofferenza, sul senso della nostra esistenza. È chiaro che per il credente tutta la Bibbia altro non parla che di Gesù Cristo. Perché? Perché Gesù, avete presente la frase che sto per dirvi, nel Vangelo di Giovanni si dice che è il Verbo di Dio. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Tu sai cosa vuol dire Verbo? Verbo, cosa vuol dire?
Niente. Quelli che ci fanno fare a scuola,
beh. Ma sai che vuol dire la parola? Quando noi diciamo Gesù è il Verbo di Dio, cosa vuol dire il Verbo essere?
La parola di Dio.
La parola, bravissimo. Quindi la parola di Dio. Gesù è la parola di Dio, è la rivelazione ultima del credente. Tant'è vero che tutti i padri della Chiesa dicevano, e questo concetto che ho detto è stato ripreso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, che tutte le scritture altro non sono che la parola di Dio. E San Girolamo diceva: l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Cioè chi non conosce la Bibbia non può conoscere Gesù Cristo. Perché la Bibbia è questo grande libro che tutto ci parla di Gesù Cristo. E ancora diceva San Girolamo: noi mangiamo la carne e il sangue di Cristo nell'Eucaristia, ma lo mangiamo anche nella lettura della Bibbia, nella lettura della Scrittura. Io ritengo l'Evangelo come corpo di Cristo. E Cesario D'Ars diceva che chi ascolta distrattamente un brano della Bibbia è colpevole come chi ha lasciato cadere negligentemente per terra l'ostia santa consacrata. E allora vedete, spesso i cristiani non conoscono Gesù perché non conoscono la Bibbia. Purtroppo noi paghiamo a caro prezzo secoli di oblio della Bibbia nella tradizione ecclesiastica. Voi sapete che 500 anni fa Lutero venne, si staccò dalla universalità della Chiesa al credo di sola scrittura, cioè quello che conta la Bibbia, e rifiutava il magistero del Papa e dei Vescovi. Lo sapete questo, avete già studiato Lutero, come niente, ma proprio vedete, c'è arriverete. Orbene, la Chiesa Cattolica, per reazione a questa posizione soltanto biblica, si è un po' chiusa e ha fatto leggere per secoli la Bibbia soltanto in latino, per cui nessuno la capiva più, e il popolo di Dio si è staccato da questa fonte preziosa che è la rivelazione del Signore. E allora questo ha creato dei danni, che sono che il monopolio della Bibbia è stato soltanto più in mano al clero e quindi non in mano a tutti noi, e spesso quindi anche la teologia che ci è stata presentata, cioè il modo di parlare di Gesù, non è stato il modo radicato sulla freschezza delle scritture, ma è stato un modo di tipo filosofico, di tipo talora moraleggiante. E secondo, ne è nata una carenza di teologia del laicato. Sapete chi sono i laici? Chi non è né prete né suora, per capirci, cioè noi. Spesso sui grandi temi del laicato, che sono il matrimonio, la sessualità, il lavoro, l'ecologia, l'impegno sociale, ci sono state delle grandi carenze proprio perché i laici non hanno avuto un accesso alla Bibbia. Ma adesso il Concilio Ecumenico Vaticano II è ritornato alle origini e ci ha detto che non si può essere cristiani se non si conosce in maniera piena la Sacra Scrittura. E allora ecco che dobbiamo vedere come non si deve leggere la Bibbia. Io vi ho già detto che una lettura che mi sembra incompleta è la cosiddetta lettura letterale della Bibbia, la lettura fondamentalista. Che cosa sono i fondamentalisti? Sono quelli che interpretano la Bibbia alla lettera. E allora, per esempio, se gli scienziati dicono che c'è stata un'evoluzione, per esempio, nella formazione dell'umanità all'interno della storia, dal primo primordiale fino ad oggi, questi dicono ma c'è stato un diluvio universale che ha sconvolto tutte le ere geologiche e non possiamo più capirci niente. Oppure qualcuno dice, voi sapete che nella Genesi si dice che la creazione avvenne in 7 giorni, loro dicono non si parla di 7 giorni, ma di 7 epoche geologiche. I testimoni di Geova, che tra l'altro sono diciamo così, delle persone la cui Bibbia non vale, e ve lo dico subito, perché hanno una Bibbia tarantata. Cioè si sono fatti una Bibbia per conto loro, togliendo le cose che non gli piacevano, togliendo i versetti che non gli andavano bene. La Bibbia che ho io e che hanno tutti gli studiosi è una Bibbia che è accettata dai cattolici, dai protestanti, dai ortodossi, dagli atei. Pensate che anche in Russia c'è sempre stata una facoltà di teologia retta da atei, proprio che vedevano nella Bibbia l'importanza culturale di questo libro. Orbene, anche loro hanno un testo come il nostro, quello dei testimoni di Geova no, che è una Bibbia taroccata. Comunque, i testimoni di Geova, per esempio, prendono alla lettera il fatto che nell'Apocalisse si dica che i beati salvati sono 144.000 e loro a New York, nella torre di guardia, tengono l'elenco con nome e cognome dei 144.000 salvati. Ma io vi ho già detto che i numeri nella Bibbia sono tutti di valore simbolico. Allora, se voi vedete 144.000 è 12 per 12 per 1000. 12 è il segno di pienezza, perché 3 il numero di Dio, per 4 il numero del mondo. Quindi un numero di pienezza è un modo di dire che ci salviamo tutti, che Dio salva tutti gli uomini. Ecco i 144.000 segnali. Allora, prima lettura che non va bene è la lettura letterale o fondamentalista. Seconda lettura, la lettura parziale. Guardate che questa è una roba che vi spiegano anche al catechismo. Tante volte quando andate al catechismo vi leggono un pezzo di qui, un pezzo di là, e voi non capite quasi niente perché vi vengono letti degli episodi separati. Bisogna imparare a leggere la Bibbia dall'inizio alla fine. O perlomeno prendere un libro e leggerlo tutto. siete dei ragazzi in gamba, dovete già nella vostra vita avere letto, o se non l'avete fatto, cominciate almeno un pagello, dall'inizio alla fine, tutti i giorni qualche paginetta, tutti i giorni qualche versetto, ma per avere proprio questo senso di continuità nella lettura della scrittura. Terzo modo da non fare, la lettura intellettualistica, cioè quelli che non si mettono in ascolto della Bibbia, ma vogliono suffragare, supportare con brani biblici dei loro pensieri, delle loro tendenze, delle loro scelte, addirittura qualche volta politiche. Quarto, la lettura intimistica, quelli che leggono la Bibbia, ah, perché è così bello, perché è così dolce, anche vero quello, è giusto anche questo, ma non ci si deve fermare lì, non è un rimedio contro il dolorio della vita moderna come la reclama del Cinale, è qualcosa di più in là, di più profondo. Ci sono addirittura poi dei libri, dei movimenti, dei gruppi che fanno una lettura magico-meccanicistica della Bibbia, cioè pigliano la Bibbia e dicono: voglio sapere che cosa Dio dice a me su questo problema o su quell'altro problema. Apriamo a caso, vediamo Dio cosa mi dice. E credono che sia una specie di lotteria, no? Di bingo in cui Dio ti parla. Questo è un modo scemo per leggere la Bibbia, ma vi dico, è un modo praticato. Io ricordo qualche tempo fa la curia di Torino mi mandò una signora disperata, la quale diceva: io non voglio che mio figlio si fidanzi con quella ragazza che non mi pare adatta a lui, che non mi pare fatta per lui, e allora ho chiesto a Dio di darmi una risposta, ho aperto a casa la Bibbia e mi è capitato un versetto: che sua moglie resti vedova, alleluia, e i suoi figli tutti orfani, alleluia. Quindi vuol dire che Dio non vuole questa ragazza, no, non è così. O quell'altro che diceva: voglio capire, oh Signore, che cosa fare nella mia vita, apre a caso e gli capita il versetto in cui diceva: e giù andò ad impiccarsi, no? Cioè, voi capite che non è questo il modo di leggere la Bibbia. Allora, invece, come leggere la Bibbia? Allora, avete già capito da quello che vi ho detto che nella Bibbia c'è un senso letterale, ma ci sono dei modi simbolici per esprimere delle realtà. Allora, Papa Giovanni XXIII, non so se ne avete sentito parlare, ma l'ha fatto santo da poco, diceva, quando era ancora Cardinale Roncalli a Venezia, che per scoprire, capire la Bibbia, mettete in testa questa frase, perché è molto importante. Bisogna scoprire il tesoro di verità sotto il velo delle parole. Allora, sotto il velo delle parole c'è un tesoro di verità. E allora dobbiamo capire i cosiddetti, parola difficile ma capitelo, generi letterari. Cioè, lo scrittore che ha scritto i libri della Bibbia parlava con i modi, con lo stile, con i concetti, con le conoscenze che aveva lui al suo tempo. Faccio un esempio molto pratico. Se io vado a casa e qualcuno mi dice: c'era tanta gente ad ascoltarti, e io dico: c'era un sacco di gente, non vuol dire che eravate tutti legati dentro un sacco, però capite, uno che legga in maniera letterale, c'era un sacco di gente, vuol dire che davanti a Carlo Miglietta hanno portato queste due classi di prima media tutte chiuse in un sacco. Ma invece è un modo di dire, è un'espressione. Oppure, se voi vi svegliate una mattina e vi sentite particolarmente in forma, e la mamma o la poesessa vi dice: come stai? E voi rispondete: ah, sono un leone, non vuol dire che gli è piaciuta la criniera e le zanne le state per mangiare in compagno di bambino. Ma è un modo di dire, capite queste cose qua, no? Faccio degli esempi. Studiate l'inglese, qualcuno lo chiede, sapete che per dire piove tanto gli inglesi dicono it rains cats and dogs, piovono cani e gatti, ma non vuol dire che cascano dal cielo felini e canini da tutte le parti. Sono sì, frase di Giovanni Tedesco: trovare il tesoro della verità sotto il velo delle parole. Allora bisogna essere proprio bravi a capire generi letterari, tanto più che gli scrittori biblici variano in un arco di 12 secoli, cioè alcuni libri della Bibbia possono datare nelle loro fonti intorno all'anno 1000 o addirittura all'anno 1100 prima di Cristo. Gli ultimi libri della Bibbia, il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse, sono alla fine del primo secolo o addirittura all'inizio del secondo. Allora, voi sapete che una lingua varia nell'ambito di 1000 anni. Qualcuno di voi ha già sentito qualche pezzo della Divina Commedia? La Divina Commedia è stata fatta nel 1300 da Dante, quindi 700 anni fa, eppure se ve la leggono così, quell'italiano vivo già non lo capite più. Ecco perché c'è Benigni che fa le sue trasmissioni in cui cerca di spiegarcelo, o altri, o i vostri professori si daranno da fare per cercare di farvi capire che cosa voleva dire quell'italiano lì. Allora, nella Bibbia noi dobbiamo fare lo stesso lavoro, cioè capire i modi di dire che c'erano in quel secolo, che c'erano in quel tipo di materia, perché per esempio alcuni libri della Bibbia sono dei libri storici, altri libri sono dei libri epici, altri libri sono delle poesie, altri libri sono libri sapienziali. Quindi vedete, il tipo di scrittura è un tipo assolutamente diversa. Faccio un esempio: se voi aprite i salmi e vedete un salmo che sicuramente è molto antico, il salmo 101 del 1000 a.C., vedete che c'è scritto che il re dice: sterminerò ogni mattina tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Allora, non è pensabile che ogni mattina il re giri per Israele per compiere delle stragi. Ma qui è un modo di dire che chi governa Israele vuole esercitare la giustizia con assoluta integrità morale. Oppure ci sono dei salmi terribili in cui si legge, per esempio salmo 137, figlia di Babilonia, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la pietra. Ora, che siano beati i massacratori di bambini, capite anche voi, è discutibile, ma è un modo di dire simbolico per dire che il male va estirpato fin dalla radice, va estirpato da subito. E allora ecco l'importanza dei generi letterari. Allora, per capire questo bisogna studiare. Ecco perché ci sono gli studiosi della Bibbia che applicano il metodo storico-scientifico, che applicano la cosiddetta ermeneutica, cioè l'interpretazione della Bibbia, e che cercano di capire i vari significati della Bibbia, perché la Bibbia ha un senso letterale, dicevano già nel Medioevo, ma anche un senso spirituale, a sua volta articolato in vari altri sottosensi, diciamo così. No. Ci facciamo un intervallino qui?
Intervallino, si fa,